Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, oggi è addirittura il 9 novembre 2006, io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo subito la segna stampa di oggi dedicata alla tecnologia, nuovi media e internet, come vengono raccontati dai quotidiani italiani. Iniziamo da Nova, inserto del Sole 24 Ore dedicato a tecnologia e innovazione. A pagina 6 c'è un articolo di Giuseppe Caravita dedicato al fenomeno del nano publishing, della nano editoria, come la vogliamo chiamare. Il titolo dell'articolo di Caravita è "Nano editori di blogger conquistano attenzione", così inizia l'articolo di Caravita. 2 anni fa, quando in Italia partì il primo nano editore, Blogo, la diffidenza regnava sovrana anche dentro la rete degli allora 50.000 blog italiani. Gianluca Neri, fondatore di Clarence, una delle prime comunità online italiane e blogger molto seguito, scrisse lapidariamente che lui sul nano publishing non ci avrebbe scommesso 2 centesimi e che c'era di nuovo odore di bolla nel mondo dei blog. Oggi però i fatti sembrano smentirlo, continua Caravita. E almeno un nano publisher italiano, la Blogo, è già oltre la soglia di redditività, mentre Blogosfera, l'altra maggiore iniziativa lanciata nel 2005, conta di andare in pareggio l'anno prossimo. Quindi continua a raccontare questo fenomeno facendo riferimento con l'esperienza americana inventata 4 anni fa, la formula classica da Nick Denton, fondatore di Gawker, che è la seguente. E la spiega Marco Montemagno, fondatore di Blogosfera. Si scelgono quelli che appaiono come i campi di più vasto interesse sulla rete, come lo sport, l'automobile, l'erotismo, e si cercano dei blogger vivaci e interessati disposti a lavorarci secondo formule contrattuali basate sulla condivisione dei risultati. I blog partono, fanno audience e il nano editore si preoccupa dei servizi e soprattutto della promozione pubblicitaria. Quando i numeri di letture crescono, gli investitori pubblicitari cominciano a investire sui network. Alla fine del percorso il punto di pareggio è raggiunto. Un fenomeno che appunto parte dall'esperienza dei blog, di una comunicazione un po' più informale e personalizzata. In Italia, oltre Blogo e Blogosfere, ci sono altre iniziative come Blog Center, Comunica Group, tutto gratis. All'inizio i primi mesi sono quelli più duri, ma poi dopo le cose cominciano ad ingranare. Per esempio Blogo ha attivato anche delle forme di sponsorizzazione, per esempio motoblog da parte della Ducati, autoblog da parte dell'Alfa Romeo. La soddisfazione maggiore, dice Filippo Basso, cofondatore di Blogo, sta nel fatto che alcuni dei nostri blogger cominciano a viverci, certo non con cifre enormi, magari a 1.500 euro al mese, ma comunque una buona base per un giovane. Legandoci all'interesse anche da parte di investitori pubblicitari per una formula comunicativa e di comunicazione attraverso il nanoblog e i blog in generale, che si basa appunto, come detto, sull'informalità e su una certa dose di personalizzazione, un'altra parola chiave per spiegare la efficacia di questa formula è trasparenza. E rimango su Nova nella rubrica Crossroads di Luca De Biase, che titola e ragiona proprio su questo. Nel rapporto tra i blog e l'azienda, il senso del blog delle aziende è la trasparenza, scrive Luca De Biase, e racconta del caso di Jonathan Schwartz, amministratore delegato della Sun. Tiene un blog che raccoglie 1 milione di visite al giorno, peraltro sono lette in tutto il mondo perché sono tradotte in 10 lingue, compreso l'italiano. Il problema per un'azienda come la Sun è che è un'azienda quotata in borsa e negli Stati Uniti vige l'obbligo di gestire le informazioni in modo da non distorcere il mercato. Il che significa che le comunicazioni devono essere emesse in modo da raggiungere potenzialmente tutti i risparmiatori e gli investitori simultaneamente, senza privilegiare nessuno con anteprime e anticipazioni. Schwartz ha scritto sul suo blog che la SEC, l'autorità che garantisce il rispetto delle regole del mercato azionario americano, dovrebbe dichiarare che è consentito dare informazioni aziendali anche sui blog. e il presidente della SEC, Chris Cox, ha risposto proprio sul blog di Schwartz che ci sta lavorando. L'argomento è peraltro controverso, come testimoniano i commenti dei lettori ospitati sulle stesse pagine di Schwartz. L'argomento è controverso, conclude De Biasi, la realtà è che le informazioni formali e informali sono destinate a circolare, ad essere criticate, ad essere diffuse nella blogosfera. Difficile pensare di tenere davvero sotto controllo tutto. È necessario forse meditare sull'opportunità che i mezzi di accesso a queste informazioni siano uguali per tutti. Browser standard, documenti scritti con software non proprietario, siti e blog facili da consultare. Alla difficoltà di comunicare e informare nel mondo che sta nascendo su internet c'è una sola reazione sensata da parte delle aziende: la trasparenza. Facciamo un salto sul manifesto, su Inserto Chip in Salsa, pagina 13, c'è un articolo di Sara Tobias dal titolo Internet corregge il redattore, trasparenza insomma anche per quanto riguarda gli attori giornalistici, e racconta di una notizia che abbiamo dato noi stessi di Quinta di Copertina, uscita sui giornali più o meno una settimana fa, che su internet era stata appena superata la soglia dei 100 milioni di siti sulla rete. E Sara Tobias scrive, inizia l'articolo: è proprio vero, la rete internet è una minaccia per la carta stampata perché svela le imprecisioni, gli errori e le fonti di quello che ogni giorno scriviamo attingendo alla rete. Il lettore, infatti, quando dotato di accesso all'internet, può approfondire e verificare quello che i quotidiani e le riviste stampano. Questa premessa per raccontare appunto il retroscena di questa notizia, ripercorrendone la genesi, era un servizio e quindi una notizia sul sito della CNN, ripresa poi dai giornali italiani, per esempio Repubblica, ma anche altri, che segnalava questa cifra tonda, sempre molto affascinante per tutti coloro i quali scrivono in generale. Però sta di fatto che bastava andare a dare un'occhiata nel sito dell'azienda inglese Netcraft, che periodicamente ogni mese fa delle rilevazioni su quanto riguarda i domini internet nel mondo, per rendersi conto che già il primo novembre i siti rilevati erano 101 milioni e passa. E che la cosa nuova era soprattutto il recente ritmo di crescita, dato che nel giro di un anno i nuovi nati tra i siti sono stati ben 27,4 milioni, il che significa che nel giro di due anni, da maggio 2004 a oggi, il loro numero è raddoppiato. Insomma, continua a fare le pulci per come si è mossa questa notizia, con varie imprecisioni. Questa piccola storia, così conclude Sara Tobias, ci conferma che spesso il giornalismo nostrano è assai approssimato e che altrettanto spesso l'informazione in rete è più precisa, quantomeno permette il confronto tra fonti fino ad arrivare ai documenti originari. Ritorniamo su Nova per segnalare altri due articoli. Il primo è di Nikesh Arora, che è il vicepresidente di Google per l'Europa, che scrive un articolo dal titolo «Lasciate libera la rete, più si allarga il mondo digitale più crescono e si moltiplicano le opportunità per tutti, il successo di uno non arriva a spese di altri», questo è il sottotitolo, e Nikesh Arora racconta di quali siano i benefici delle libertà dei network digitali. Andiamo a segnalare alcuni passaggi dell'articolo di Arora. Non deve sorprendere il fatto che le persone sfruttino queste nuove libertà di esprimersi per creare e comunicare, per organizzare e influenzare, per parlare ed essere ascoltati. Visitando Google, Video, YouTube ci si rende conto che le comunità che usano questi servizi vedono se stesse non come passivi fruitori di un contenuto trasmesso, ma piuttosto come parti attive del processo creativo. Ogni tentativo di controllare le preferenze degli utenti o di limitare la loro scelta è destinato al fallimento. Perché? Perché le persone vogliono controllare il proprio medium piuttosto che essere controllati da esso. Per esempio segnala: qual è poi la possibilità di vantaggio condiviso, il successo di uno non arriva a spese di altri, appunto, nell'usare anche questo tipo di luoghi comunicativi? e segnala per esempio il caso di David Hasselhoff, che ha reso il suo video Jump in My Car disponibile su Google Video ben prima che fosse in vendita. Questo ha generato più di 6 milioni di contatti al video e un grande interesse da parte degli utenti, catapultando la canzone direttamente al terzo posto delle classifiche del Regno Unito. Insomma, internet non è un gioco a somma zero, non è ma piuttosto è anche. Le media company possono per esempio creare i propri siti di destinazione e lavorare con i motori di ricerca per aiutare le persone a trovare i loro contenuti. Nel mondo digitale il successo di una persona non deve necessariamente arrivare a spese di un altro. Ultima segnalazione, un articolo sempre su Nova di Luca Tremolada, che racconta di un'impossibile antropologia del gamer. Si parla di videogiochi, quando il gioco si fa soft è il titolo, e si segnala un'indagine di Game Metrics che analizza i comportamenti dei consumatori statunitensi, disegnando anche l'identikit del videogiocatore medio, anche i motivi di perché compra un videogioco. Segnalando anche alcune opinioni esperte che contrastano l'opinione comune del videogiocatore come un sociopatico condizionato dal videogiochi cui gioca. Al contrario, Matteo Bittanti, studioso di videogiochi alla Stanford University, parla: il videogiocatore è un soggetto attivo, curioso, creativo, a differenza dello spettatore cinematografico e televisivo, è in grado di manipolare in tempo reale le informazioni visualizzate sullo schermo, anziché limitarsi a riceverle passivamente. Le conseguenze sono considerevoli. Nel caso dei videogame, la stimolazione cognitiva è accompagnata dalla possibilità di influenzare direttamente i processi dinamici simulati. In altre parole, il fruitore esercita un maggiore controllo sul testo. Il suo ruolo è quello di co-creatore dell'esperienza mediale. Detto altrimenti, è molto più facile guardare un film che giocare a un videogioco. Tant'è vero che uno dei maggiori studiosi della cultura dei videogame, James Paul G, attraverso il videogame, afferma il linguista, possiamo imparare ad imparare, riflettere sulle modalità attraverso le quali impariamo nuove nozioni e in tempo reale. Bene, questa è l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata in cui imparare ad imparare, e l'appuntamento è a domani.